Vogliamo ringraziare il Signore per questo tempo perché i canti ci hanno edificato e anche questo salmo ci ha introdotto perfettamente al tema di questa mattina, che riguarda proprio la Chiesa in relazione anche alla preghiera. Però prima di entrare nel messaggio volevo dirvi un po' quello che è successo nell'ultimo periodo. Quest'anno abbiamo iscritto le bambine al laboratorio di teatro, molto contente. Sapevamo che alla fine di questo laboratorio avrebbero fatto una specie di saggio finale, no? Uno spettacolo, quindi massima eccitazione per le bambine. E quindi quando le accompagno durante la prova, mi piace mettermi un po' da una parte e osservarle da una finestra per vedere cosa fanno, quello che combinano in qualche modo. E devo dirvi la verità, che ho scoperto che fanno molto di più di quello che io credevo dovessero fare. Io pensavo che il lavoro più grande effettivamente fosse quello di imparare le parti per lo spettacolo. Ma mi sbagliavo, effettivamente, mi sbagliavo, c'è molto, molto di più. Infatti stanno passando molto tempo ad imparare come condividere gli spazi del palco, a rispettare i turni di parola, ad avere la fiducia verso gli altri attori, la prontezza ad improvvisare senza perdere il filo del discorso. Addirittura pensano a preparare le scenografie e stanno loro stesse appunto ideando delle coreografie, imparando a muoversi al ritmo insieme agli altri bambini, gli altri ragazzi. Quindi c'è molto di più di quello che credevo, e l'ho scoperto guardando da una finestra mentre loro non si accorgevano della mia presenza. Quindi quello che vogliamo fare oggi è un po' simile a quello che io ho fatto in questo tempo e che ho appena descritto: guardare dalla finestra del cuore dell'Apostolo Paolo. Come sapete, stiamo studiando la preghiera appunto da diverso tempo, e oggi sbirceremo da una finestra per vedere quello che c'è dietro le quinte di una delle preghiere di Paolo, che è contenuta in un brano che è Prima Tessalonicesi. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie a questo brano, e cominceremo queste domeniche a studiare dal capitolo 2, versetto 17, e arriveremo fino al versetto 13 del capitolo 3. E appunto, come ho detto, sbirceremo nel cuore di quest'uomo per scoprire cosa c'è dietro le sue preghiere per i credenti. E scopriremo che c'è molto di più di quello che potremmo pensare se considerassimo solamente il contenuto delle preghiere. Infatti questo brano, che si conclude con un'intensa preghiera di intercessione, mostra, secondo me, più di ogni altro brano contenuto nelle lettere di Paolo, il profondo interesse che aveva per i credenti. C'è un profondo legame che intercorre appunto tra la preghiera per le persone e l'amore per loro. Questo legame è talmente forte che possiamo dire che le nostre preghiere non potranno mai essere più profonde dell'amore che proviamo per le persone per cui le facciamo. Non andranno mai più in là dell'amore. Quindi uno degli aspetti essenziali della vita cristiana a cui spesso non facciamo troppo caso, come ci è stato anche ricordato nella presidenza, è che appunto la vita cristiana non è mai un tipo di vita solitaria, non è la vita degli eremiti, vissuta in solitudine alla ricerca di Dio, ma vive di relazioni con altri credenti. Quando la Bibbia parla di comunione dei santi, intende proprio questo: i santi che condividono la loro vita con i fratelli. La Chiesa, lo sappiamo, è l'edificio spirituale che Dio sta costruendo. Non è un edificio fatto di mattoni, logicamente, una sala o un gruppo elitario di persone. La Chiesa, quanto corpo di Cristo, invece, è qualcosa di vivo che si va innalzando per essere un tempio santo del Signore e che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito, dice la parola in Efesini. Si tratta quindi di un edificio, di un corpo che ha una natura spirituale, ma non è qualcosa di astratto. Al contrario, la Chiesa è qualcosa di fisico, una realtà fisica talmente reale che è formata da persone, persone che la compongono nelle diverse comunità locali. La Chiesa, ci dice la Bibbia, è il corpo di Cristo, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Cosa significa? Significa che quando Paolo parla di membra che compongono il corpo, oppure di pietre che fanno parte di un edificio, sta pensando a delle persone in carne ed ossa. Persone che agiscono sulla terra per fare la volontà del proprio capo, Cristo. Quindi, dato che la Chiesa è composta da persone, vuol dire che tutto quello che facciamo, tutto quello che compiamo per Cristo deve essere rivolto alle persone per raggiungere con l'amore di Cristo e per il loro bene. Gesù stesso lega l'amore di Dio all'amare il prossimo, questo lo dice in Matteo 22, 37 a 40. Quando un dottore della legge voleva metterlo alla prova, gli chiese quale fosse il più grande comandamento. E Gesù glielo dà. Qual è? Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il primo, e poi aggiunge, non si ferma lì, aggiunge qualcos'altro, qualcosa di simile. Ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti, dice Gesù. Giacomo ancora nella sua lettera dice che la religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa, qualcosa di pratico, soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Ancora prima Giovanni leggiamo, non amate a parole ma a fatti e verità. A fatti e verità. Quindi non dobbiamo e non possiamo dimenticare che tutto quello che facciamo o pensiamo di voler fare per Dio deve coinvolgere altre persone. Dovremmo essere consapevoli chiederci cosa possiamo fare per servire Cristo. Significa questa domanda chiedersi cosa possiamo fare per le persone che compongono il corpo di Cristo. Le persone non sono il mezzo per cui realizziamo i nostri programmi, i nostri servizi, ma sono sempre e soltanto il fine per cui i nostri programmi esistono. Ve lo ripeto, le persone non sono il mezzo per cui realizziamo i nostri programmi e i nostri servizi, sono il fine per cui i nostri programmi esistono. E vedremo che persino un'attività spirituale, così privata come è la preghiera, è necessariamente collegata alle persone, persone in carne ed ossa. E quindi oggi questo brano sarà per noi un test, un modo per comprendere quali sono le nostre priorità e i nostri sentimenti verso i fratelli. Quindi vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di aprire le vostre Bibbie in Prima Tessalonicesi 2,17, leggeremo da lì. Quanto a noi, fratelli, privati di voi per breve tempo, di persona ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato con grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io, Paolo, venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza? O la nostra gioia o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Sì! Certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Perciò, non potendo più resistere, preferimmo restare soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio, nella predicazione del Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti, voi stessi sapete che a questo siamo destinati, perché anche quando eravamo tra di voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto, e voi lo sapete. Perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Ma ora, Timoteo è tornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede e del vostro amore, ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate vederci come anche noi desideriamo vedere voi. Per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo a motivo della vostra fede, pur fra tutte le nostre angustie e afflizioni, perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. Come potremmo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro Dio mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede? E adesso la preghiera. Ora Dio stesso, nostro Padre e il Signore Gesù Cristo, il Signore Gesù ci appianino la via per venire da voi e quanto a voi il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni per gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio nostro Padre quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Questo meraviglioso brano che abbiamo appena letto, appunto ci mostra la relazione di Paolo con i Tessalonicesi. Paolo in questo brano usa più di 50 pronomi personali, solamente in questa sezione, 50, noi, voi, nostra, vostra, io, ci, vi. L'uso abbondante di questi pronomi non è un caso, fratelli. Stanno lì per dirci qualcosa, e cioè che la vita cristiana è un tessuto di relazioni che i credenti instaurano tra loro. Pensate al capitolo 16 di Romani, no? L'abbiamo studiato da poco tempo, abbiamo visto quante persone Paolo elenca in quella porzione di lettera. Quindi ci fa vedere la vastità delle relazioni che Paolo aveva, ma qui è tutto diverso in qualche modo, non ci mostra la vastità delle relazioni, ma ci mostra la profondità delle sue relazioni, la profondità dei sentimenti che vengono coinvolti nella comunione, possiamo dire, tra fratelli. Infatti qui in questo brano è descritta tutta una gamma di sentimenti che accompagna appunto la descrizione del legame che stava tra Paolo e i Tessalonicesi. C'è la gioia, c'è la paura anche in un qualche modo, c'è la sofferenza, il timore, ma poi c'è anche la consolazione, il coraggio e la gratitudine. Tutti i sentimenti che devono stare nel cuore di un credente che ama la Chiesa, che ama i fratelli e le sorelle. Quindi l'intensità e il contenuto delle nostre preghiere per i credenti non nascono semplicemente dall'esigenza dei loro bisogni spirituali, dall'urgenza delle loro necessità, ma piuttosto nascono dalla profondità del nostro amore per la Chiesa, per le persone che Dio ha messo vicino a noi e dalla consapevolezza che siamo uniti da un profondo legame umano e spirituale che si sente anche quando non stiamo insieme. Questo è importante. Però prima di passare appunto a questo brano, prima di vedere la preghiera per i Tessalonicesi, Paolo si ricorda di ricordare loro che cosa? Che li ama, che lui è legato a loro da qualcosa che la lontananza non solo non può spezzare, ma addirittura che è in grado anche di rafforzare. C'era, Chiara mi ha ricordato una vecchia canzone che io non conoscevo, che dice questo: la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelle grandi. E così era per Paolo, per l'amore che aveva per la Chiesa. Per capire meglio di che tipo di legame parliamo, ci può essere molto utile conoscere un po' la storia che sta dietro la fondazione di questa Chiesa. In Atti 17 è descritta la fondazione di questa chiesa e Luca la descrive appunto l'arrivo di Paolo e Sila a Tessalonica, e loro sono arrivati da Filippi, una città dove avevano fondato un'altra chiesa ma che avevano ricevuto anche molta sofferenza, E arrivati a Tessalonica, nonostante portassero ancora i segni delle battiture, perché sono stati battuti in prigione, cominciarono a predicare il Vangelo nella sinagoga. E Luca descrive la conversione di molte persone, sia giudei che proseliti, greci, persone che non erano del popolo giudaico, ma che frequentavano la sinagoga. E se conosciamo appunto il modo di operare di Paolo, sappiamo che di solito quando fondava una chiesa cercava di stare più tempo possibile per fortificare i credenti in quella città, ma per Tessalonica non è stato così. Lui è stato costretto, insieme a Sila, ad andare via, a scappare, perché i giudei, invidiosi del successo del Vangelo, possiamo dire, del fatto che non hanno potuto avere più il controllo di molte persone, li hanno perseguitati, li hanno cercati, ma non li hanno trovati. E chi hanno trovato? Hanno trovato una persona che si era convertita e che li stava ospitando in casa, che si chiamava Giasone, e quindi hanno preso lui. Hanno preso lui, l'hanno messo in carcere e l'hanno rilasciato, dice Luca al versetto 9, solamente dietro una cauzione. Alcuni commentatori ritengono che la cauzione non riguardava il pagamento di soldi, ma la pretesa di non vedere più Paolo e Sila in città. Se loro fossero tornati e avrebbero predicato ancora il Vangelo, Giasone avrebbe probabilmente perso tutti i suoi beni, oppure avrebbe rischiato addirittura di essere giustiziato. E voglio specificare questo, perché è utile nel contesto del nostro brano, che la cauzione riguardava Paolo e Sila, e non Timoteo. Infatti Timoteo, se leggiamo Atti 17, non compare nei fatti riguardanti la fondazione della Chiesa, ma ricompare solamente dopo, quando è a Berea. Così Paolo e Sila sono costretti ad andare via la notte stessa e vanno prima a Berea e poi tutti e tre si recano ad Atene. Ma lì succedono delle cose per cui Paolo è costretto a rimanere da solo e sta lì e sta da solo ad Atene e si rincontra con Paolo e Sila solamente quando vanno a Corinto. E lì ha predicato sempre il Vangelo. Ma comunque c'era sempre un tarlo nel loro cuore. Qual era questo tarlo? Era la preoccupazione per i credenti che erano rimasti da soli in mezzo alle difficoltà, in mezzo alle prove e alle tribolazioni. Paolo sapeva che non aveva finito di lavorare con loro in qualche modo. E dato che non può tornare, dice, manda Timoteo da Corinto a sincerarsi della loro fede. E quando Timoteo torna, riporta buone notizie. I credenti sono saldi nella fede, ma ci sono ancora alcuni problemi. Lo vediamo quando l'abbiamo studiata questa lettera. Ci sono problemi pratici che Paolo affronta ai capitoli 4 e 5, ma ci sono anche problemi legati alla presenza probabilmente di alcune persone che stavano mettendo in dubbio il lavoro e l'amore di Paolo per i Tessalonicesi. Infatti il capitolo 2 Paolo risponde a queste accuse mostrando l'integrità del suo ministero. Quando lui è stato con loro è stato integro, ha avuto un ministero integro. Ma qui alla fine del capitolo 2 ci mostra un altro aspetto di questa accusa, e cioè che le persone che erano evidentemente a Tessalonica stavano dicendo: guardate, non è vero che vi vuole bene, perché ancora non è tornato. Ancora non è tornato. Questa è la prova che lui non si interessa di voi. E così Paolo, questa parte della lettera che abbiamo letto, rassicura questi fratelli appunto sulla sincerità dei suoi sentimenti. Li ama a tal punto che è desideroso di vederli, prega per loro. Ma non può esserci, almeno per il momento. Così Paolo, descrivendo il suo profondo amore, il suo legame con i credenti di Tessalonica, ci mostra tre elementi che devono caratterizzare le nostre relazioni come fratelli e sorelle in Cristo e che sono appunto in stretta connessione con la preghiera. Il primo elemento lo troviamo nei versetti 17 e 20 e ci soffermeremo questa mattina solo su questi versetti. Il primo elemento riguarda proprio l'amore per i fratelli, l'amore per i fratelli. Quanto a noi, fratelli, privati di voi per breve tempo, di persona, ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato, con grande desiderio, di vedere il vostro volto. Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io, Paolo, venire da voi, ma Satana ce l'ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza? O la nostra gioia o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Quindi la prima cosa che Paolo fa, a cui tiene, è appunto ricordare che è profondamente interessato alle loro vite. Questo ci mostra che per servire i fratelli e pregare per loro, prima di tutto li dobbiamo, cosa? Amare. Amare come Paolo stava amando questi credenti. Paolo era uno che amava veramente e profondamente la Chiesa. Infatti ai Filippesi disse: Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. Paolo amava i credenti, anche quelli che non contraccambiavano in qualche modo il suo amore. Ai Corinzi, ad esempio, che lo hanno trattato male, lui dice: voi avete un posto largo nel mio cuore, non siete allo stretto. Quindi per tutta la vita Paolo ebbe sempre un grande amore per le persone e questa era la base delle sue relazioni e delle sue preghiere. Pur essendo un teologo, attenzione, un uomo che conosceva profondamente la dottrina, uno che poteva vantare di essere stato rapito fino al cielo e aver ricevuto le rivelazioni di Gesù, è sempre stato un uomo che ha vissuto in contatto con le persone. Paolo non era un professionista del settore, possiamo dire, era principalmente un pastore, cioè un uomo che curava le persone, che le amava e che si coinvolgeva nella vita concreta della gente che serviva. Per questo aveva un legame speciale con queste persone, soprattutto con quelle che hanno servito con lui. Mi colpisce molto quando in Atti 21 lui sta per venire, arrivare a Gerusalemme e a un certo punto sta a casa di Filippo, la persona che era descritta all'inizio della fondazione della Chiesa di Gerusalemme, e a un certo punto arriva un profeta, Agabo, e comincia a profetizzare e a dire che Paolo sarebbe andato a Gerusalemme e avrebbe sofferto. Quello è stato un colpo per tutti gli amici e i fratelli che stavano insieme a lui. E quindi Luca ci dice proprio che stavano lì implorando di non andare. E Paolo ha dovuto insistere dicendo: non mi spezzate il cuore, perché so che quella è la cosa giusta. Ma perché? Perché questi fratelli hanno insistito che Paolo non andasse a non rischiare la sua vita? L'unica cosa è che gli volevano veramente bene. Lo amavano, perché vedevano in lui una persona che si interessava effettivamente delle loro vite. Era una persona che amava gli uomini. Quindi le nostre relazioni, il nostro servizio inizia proprio da qui e non da un'altra parte. Il contenuto delle nostre preghiere inizia proprio da qui. Paolo, appunto, che non può essere con questi fratelli, ci tiene a rassicurarli del suo amore profondo. Al versetto 17 comincia ad aprire appunto la finestra del suo cuore e cominciamo a sbirciare da questa finestra per vedere cosa animava questo fratello. Lui dice: quanto a noi fratelli. Questa frase in realtà può essere tradotta anche con ma noi fratelli e indica un contrasto con quello che lui ha appena detto riguardo ai giudei, che non sono interessati alle persone e per questo non vogliono che siano salvate e quindi impediscono di predicare il Vangelo. Questo lo dice proprio nei versetti precedenti. E quindi Paolo dice: ma al contrario dei giudei che non sono interessati agli uomini, che non vogliono che siano salvati e che non si preoccupano delle persone, noi ci preoccupiamo e siamo interessati di voi. Perché? Perché siete fratelli, perché siete le persone che amiamo e quindi noi siamo veramente interessati a voi. E Paolo continua questo versetto e dice: privati di voi per breve tempo di persona ma non di cuore. È come se Paolo volesse dire: Vuoi sapere come faccio a dimostrarti che sono interessato a te? Prova a spiegartelo. E lui si paragona in questa frase a un padre che ha perso un figlio. Il termine privati di voi significa essere strappati via con violenza da qualcuno ed è diventata appunto un'espressione quasi proverbiale per descrivere il lutto di un genitore quando perde un figlio. Ecco, questo è quello che io sono quando non sto con voi. Sono come un padre che ha perso il figlio. Quindi Paolo, già al capitolo 2, versetti 7 e 11, si è paragonato a genitori, a una madre, a un padre, quindi lui sente quasi di essere un genitore. Lui ha detto: come fa un padre abbiamo esortato e come fa una madre vi abbiamo curato teneramente. E quindi lui si sente come un papà e una mamma che curerebbe i suoi figli, ma ora sono separati e quindi è apprensione per loro, come farebbe qualsiasi genitore. Quando ho studiato questo brano mi sono ricordato di una cosa che è avvenuta qualche tempo fa, quando le bambine erano piccole. Abbiamo perso una delle gemelle, non sapevamo più dove stava. Vi assicuro che sono stati 5 minuti peggiori della mia vita. E io mi ricordo che giravo come una trottola, non mi muovevo da lì, non ci stavo capendo più niente in qualche modo. E così dentro la mia testa c'erano domande: ma dove sta? Come sta? Qualcuno gli avrà fatto del male? E quindi Paolo vuole dire proprio questo. Paolo vuole dire: io sono così preoccupato per voi, sto provando un dolore così grande e questo dimostra che io vi amo veramente. Un sentimento del genere non lo può provare uno che non ama, che non si interessa delle persone. Uno che vuole sfruttare i fratelli e che non è coinvolto nelle loro vite, non si addolora effettivamente per la loro mancanza. Questo è il modo di parlare di una persona che si preoccupa del bene spirituale dei suoi fratelli e che prega per loro. Paolo è come se dicessi: quelli che dicono che non vi voglio bene, che non vi vogliamo bene, che non sono interessati a voi, stanno dicendo una bugia. E la prova è il fatto che io sto soffrendo in questo momento. È vero, siete lontani da me, è come se vi avessi perso. Ma lui continua, dice, per breve tempo, di persona, ma cosa? Non di cuore. Non di cuore. Quanto è importante questa parola, fratelli. È come se dicesse: cari fratelli, da lì non siete mai usciti. Tutto questo tempo in cui siamo stati lontani, voi eravate nel mio cuore. E io non ho mai smesso di amarvi. Paolo sta dicendo che quello che ci lega va oltre le distanze, no? Perché i credenti devono stare dove? Nel cuore, nel cuore. Se stanno lì è come se stessimo sempre insieme, possiamo dire. È solo quando le persone stanno nel nostro cuore che siamo in grado di curarli e di pregare per loro. Anche se non siamo insieme, il nostro pensiero va a loro, perché siamo legati dall'amore di Cristo. Ma qualcuno potrebbe dire: beh, io sto a posto allora, perché io vi amo da qua giù, mentre voi state laggiù. È vero, no? Che l'amore ci lega anche quando non stiamo insieme. Ma guardate Paolo che cosa dice: l'amore fa di tutto per stare insieme con gli altri fratelli. Anzi, non possiamo essere utili per i fratelli e dire che ci interessiamo veramente alle loro vite se poi non abbiamo un profondo desiderio di stare con loro. L'amore è provato dal desiderio di vivere insieme ai fratelli e le sorelle. E questo Paolo lo sapeva. Infatti noterai che continua, perché non gli basta dire che sta provando questo tipo di sentimento, perché non è sufficiente ancora, continua e gli dà un'ulteriore prova. Al versetto 17 ancora lui continua e dice: abbiamo tanto più cercato con grande desiderio di vedere il vostro volto, perciò più volte abbiamo voluto, almeno io Paolo, venire da voi. Questi sono i tentativi di tornare da loro e di stare con loro, di vederli. E questo tentativo era la prova che lui li amasse. L'interesse di Paolo per le persone si dimostrava nel suo voler stare con loro. Voleva stare con loro, voleva stare in mezzo a loro. Notate una cosa, Paolo usa tre parole messe insieme per amplificare il suo modo di esprimersi, di comunicare questo desiderio. Innanzitutto dice tanto più. Questo in greco è una parola sola che vuol dire eccessivamente, assai, assai. Poi inserisce il verbo cercare che indica un'azione dettata dal grande impegno. Infatti per convincere ancora dei suoi sentimenti poi dice ancora con gran desiderio. Questa è una parola neutra, possiamo dire, nel greco, che denota una passione che non può essere dominata. Molto spesso è usata per descrivere le passioni sessuali, ma qui è in senso positivo per descrivere il desiderio di stare insieme con i fratelli, è una passione che non può essere dominata. E così, mettendo insieme queste parole, possiamo costruire una frase del genere. Ci siamo impegnati più che mai, oltre ogni limite, con gran passione per venire da voi. Questo non è il tentativo vago di tornare dai fratelli, ma proprio esprime un gran desiderio. Quindi lui vuole assicurare che i tessalonicesi proprio comprendevano che questo era il suo volere, il suo desiderio. E guardate al versetto 18, lui dice più volte abbiamo voluto, e poi dice almeno io Paolo venire da voi. E quindi notate questa locuzione, almeno io Paolo, che è nella lettera è importantissimo, perché fino ad ora lui si è sempre espresso nella terza persona plurale, noi diciamo, noi facciamo, noi ringraziamo, ma qui dice io, Paolo, perché? Perché vuole che siano sicuri che questo era proprio il suo desiderio, che era quello che lui voleva e che non dovevano avere dubbi a riguardo. Cari fratelli, non basta dire che amiamo i fratelli, dobbiamo desiderare di stare con loro, di avere relazioni con loro. Non possiamo pensare di amare Dio se non siamo disposti a stare con il suo popolo. Non possiamo pensare di poter pregare per i fratelli se non desideriamo stare con loro. Per Paolo questa era la sua priorità. E io mi sono dovuto domandare se per me sia lo stesso. E vi invito logicamente a fare la stessa domanda. Stare con i fratelli è qualcosa che siamo pronti a difendere con le unghie e con i denti? Ci sono tante cose, cari fratelli, che ci possono distrarre e farci perdere di vista l'importanza di stare con i fratelli. E quest'anno diciamo che ho cominciato a fare un po' di sport perché era arrivato il momento di farlo per via del peso e mi sono cementato in quello che io facevo da giovane e che mi piace tanto, il nuoto. E quello che è successo è che ho cominciato a fare il nuoto libero, ma poi le persone che stanno lì hanno visto che sapevo nuotare e mi hanno detto vieni con noi, allenati con noi, nuoti bene. Va bene, ho accettato perché mi piaceva l'idea di stare insieme alle persone e non nuotare da solo, almeno posso condividere anche in qualche modo un'amicizia, un Vangelo. Ma poi hanno cominciato a dire, ma fai le gare con noi. Ma quando ci sono? Era domenica. È stata una tentazione in un qualche modo, possiamo dire, perché mi piace, perché mi sfida in qualche modo. E devo dire che è balenata nel mio pensiero questa sottile frase, ma che vuoi che sia se manco una domenica? Che problema c'è? E sono grato a Dio che sono passato sopra questo brano perché mi ha aiutato con convinzione e determinazione a insistere nel dire no e a difendere la domenica. Perché questo è il momento in cui io sto insieme a voi. Quindi c'è una battaglia, comprendo questo, una battaglia in cui combattiamo con i nostri sentimenti addirittura, con la voglia di non stare con nessuno, con la stanchezza, momenti in cui veniamo qui ma desideriamo addirittura stare da un'altra parte. E se vi capita questo, ascoltate bene, come è capitato a me, allora abbiamo bisogno di ricordare quello che Paolo sta dicendo. Perché non è tornato? Forse perché non amava abbastanza i suoi fratelli? Forse perché non desiderava stare davvero con loro? Paolo dice un grosso no. Paolo dice che non sono andati, non sono tornati perché Satana ce lo ha impedito. Questo è l'unico motivo per cui Paolo non è potuto tornare a Tessalonica, perché Satana, l'avversario di Dio, glielo ha impedito. Guardate, impedire, il verbo impedire è un termine militare che dà l'idea di scavare una fossa, una trincea, al fine di rallentare l'avanzata di un esercito. Ascolta bene, il desiderio di Paolo di stare con i fratelli è paragonabile alla forza di un esercito che avanza per sconfiggere il suo nemico. È forte. È un desiderio che deve essere appagato, ma quello che dice qui Paolo è che Satana costruisce trincee per impedire a questo desiderio di essere soddisfatto. Non sappiamo logicamente bene a cosa si sta riferendo qui Paolo, se all'episodio di Atti oppure a qualcosa che noi non comprendiamo, però quello che conta è che abbiamo un forte desiderio di stare con i fratelli, primo. Ma se abbiamo questo forte desiderio, allora dobbiamo sapere che c'è un nemico che farà di tutto per ostacolarci, un nemico che non vuole che stiamo insieme, un nemico che desidera che stiamo per conto nostro, perché ha lo scopo di distruggere la Chiesa. E lo fa come? Separando i credenti. Lui non vuole che i credenti abbiano relazioni tra loro. Lui vuole distruggere la comunione ed è determinato a farlo. Userà ogni stratagemma per farlo. Ma permettetemi di dirvi una cosa, che questo trattamento non è riservato a tutti. Mi sconvolge? Ma questo trattamento è riservato solamente a quelli che hanno le giuste priorità. Infatti Satana non scava trincee per chi non ha la priorità di stare con i fratelli, perché a loro basta un sassolino lungo la loro strada per farli desistere, una piccola scusa per farli arretrare. Satana non combatte con quei credenti che non desiderano la comunione, perché non sono pericolosi per lui. Con chi se la prende? Con quelli che fanno sul serio con Dio e hanno chiara nella loro mente la priorità di stare con gli altri credenti, anche quando non lo desiderano, forse in un qualche modo. State sicuri che con loro lui userà ogni strategia, ogni inganno per scoraggiarli. Quindi la domanda è: vuoi fare sul serio con Dio? Allora aspettati che il tuo avversario si faccia avanti con tutta la forza che ha. Però non voglio che pensiate che questa battaglia è solamente tra noi e Satana, anzi voglio incoraggiarvi e farvi fare un salto solamente al prossimo messaggio. Vediamo solamente un aspetto del versetto 1 del capitolo 3. Paolo che cosa dice? Ci siamo preoccupati, non possiamo andare, ma mandammo Timoteo. Ecco perché vi ho detto che l'ingiunzione non riguardava Timoteo, perché lui non c'era. E così non sappiamo perché Timoteo non c'era, ma vediamo che Dio in qualche modo già stava agendo per bypassare quello che Satana stava facendo. Cari fratelli, noi e sorelle, noi abbiamo nella nostra battaglia un alleato che è Dio sovrano. Questo ci deve incoraggiare. Per lui è tutto chiaro. E quindi noi abbiamo questo conforto, la sua forza. Il suo piano è la nostra forza. È vero, Satana può impedirci di stare con i fratelli e le sorelle, ma se il desiderio di stare con loro rimane forte e saldo, come un esercito nella battaglia, lui non potrà contrastarlo. Alla fine Satana soccomberà, sarà come quell'uomo descritto nei Salmi che scava la fossa e poi vi cade dentro. Quindi ricapitoliamo un po' quello che abbiamo detto. Come possiamo essere efficaci nella preghiera? Primo elemento, ama i tuoi fratelli e tu li ami quando stanno nel tuo cuore, dimostri questo amore quando desideri di stare con loro. E ora Paolo conclude questa prima sezione dicendo che ama i fratelli a tal punto che essi sono la sua gioia. Guardate il versetto 19, è così bello. Qual è infatti la nostra speranza, la nostra gioia, la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi? Davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Ma sì, certo, siete il nostro vanto, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Ancora una prova, Paolo inizia con una congiunzione e sta lì per dimostrare ancora in un modo ancora più convincente che loro sono l'oggetto del suo amore, la prova del suo amore. E lui dice: qual è la nostra speranza o la nostra gioia, la corona di cui siamo fieri? Però questa frase non rende bene quello che lui sta dicendo. Permettete di cambiarla, perché è così che dice il greco. Al posto di qual è, c'è un chi. Chi è la nostra speranza? Chi è la nostra gioia? Chi è la corona del nostro vanto? Quindi qui l'attenzione non è su cosa, ma su chi, sulle persone. Sulle persone. E quindi se qualcuno ti dicesse: chi è la tua speranza? Chi è la tua gioia? Chi è la corona del tuo vanto? Chi risponderesti? Teologicamente parlando diremmo Gesù. Gesù Cristo è la mia gioia. Ma qui Paolo ci vuole sorprendere. Ci vuole sorprendere perché fa un'altra domanda retorica in un qualche modo, cioè che ci porta alla conclusione. Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? È interessante anche questa frase perché collega questa gioia al ritorno di Cristo, cioè al momento in cui i credenti saranno alla presenza di Cristo nella gloria e nella perfezione. La gioia di Paolo, attenzione, ascoltatemi, è sapere che nel giorno di Cristo tornerà e che Cristo tornerà e che quei credenti saranno con Lui in cielo. La loro presenza con Lui in cielo è la prova che Lui in qualche modo ha collaborato con Dio nelle loro vite, è la prova dell'efficacia del suo ministero. Qui, guardate, abbiamo un uomo che non cerca l'approvazione delle persone per il suo servizio, non c'è un uomo che cerca la fama o qualche onore personale oppure dei premi celesti. Lui sta dicendo che loro sono il loro premio in cielo. Loro, le persone, sono il premio per il cielo. Naturalmente non sto parlando della salvezza, sto parlando di quello che noi facciamo per Cristo. Paolo gioiva nel pensare che quel giorno avrebbe presentato a Dio come un'offerta gradita quelle persone che Dio stesso gli aveva permesso di condurre a Cristo. Quanto è diverso Paolo da me. Per Paolo non c'era gioia più grande di sapere che quelle persone erano state portate a Cristo per mezzo del suo servizio e che erano state rese forti nella fede. E questi credenti erano in qualche modo anche la ricompensa per le sue sofferenze. E quindi dobbiamo chiederci e domandarci: ma cosa sto facendo io? Cosa faccio io quando vengo insieme e sto insieme ai fratelli? Qual è il mio obiettivo? Qual è la mia preoccupazione quando non sono con loro? Se tu vieni qui e stai con i tuoi fratelli solo per ricevere dalla Chiesa l'amore, la consolazione, l'attenzione e comprensione di cui pensi di avere bisogno e hai bisogno, allora siamo lontani anni luce dal pensiero di Paolo, perché Paolo voleva stare con i fratelli per edificare l'opera di Dio in loro. Se tu pensi che di venire in chiesa per ricevere, allora i credenti non saranno mai la tua gioia, perché ti deluderanno sempre. Ti deluderanno sempre. Ma se tu stai insieme ai tuoi fratelli con lo scopo di servirli, se tu guardi i tuoi fratelli e pensi: che cosa posso fare oggi per loro, come posso aiutarli a conoscere di più Cristo, allora loro diventeranno la tua gioia, come lo era per Paolo. E notate, e concludo così con questo pensiero: C'è qualcosa che lega quello che è in cielo con quello che oggi è qui sulla terra. Paolo ce lo sta dicendo proprio alla fine del versetto 20. Guardate, sì certo siete la mia gioia, ma oggi voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Non sarete quando saremo in cielo, quando saremo tutti perfetti e quindi ameremo tutto in maniera perfetta, saremo liberi dal peccato, ma oggi, qui sulla terra, voi siete la mia gioia. Che vuol dire? Che coloro che oggi sono la tua gioia saranno poi la tua gioia in cielo, o che saranno in cielo sono oggi la tua gioia. Le persone che sono dentro questa sala, che sono le persone che Dio ha messo sulla tua strada, sono la tua gioia, sono la tua gloria addirittura, dice Paolo in questo brano, sono la cosa più preziosa che tu hai sulla terra. E io penso, davanti a questo brano, che ho tanto bisogno di coltivare questi pensieri. Quando preghiamo poco, quando preghiamo con fatica, probabilmente è perché stiamo amando poco e stiamo amando a fatica. Per cui questo è un test per noi, cari fratelli, un test che ci porta ad allenarci, ad avere un atteggiamento amorevole come quello di Paolo e a trovare gioia nelle persone che Dio ci ha donato, a trovare gioia nell'opera di Dio in loro. Preghiamo. Signore, caro Padre, umilmente veniamo a te perché ci rendiamo conto che siamo chi più e chi meno lontano da questo modello. Aiutaci a vedere le cose che vedeva Paolo quando pensava ai fratelli, ad avere un cuore come Paolo. Io ho bisogno, abbiamo tutti bisogno. Tu vuoi che la tua Chiesa sia forte, è da qui che noi dobbiamo passare. Dall'amore, da questo interesse vivo per i nostri fratelli che ci dovrebbe far palpitare il cuore nel sapere come stanno, Signore. Ti ringraziamo perché questo è un legame che non si può trovare in nessun altro posto se non nella tua Chiesa, che tu hai riscattata col tuo sangue. Possa lo Spirito Santo convincerci ancora di questo è quello che tu vuoi. Nel nome di Gesù. Amen.